possiamo prendere come nostra preghiera di introduzione il Salmo 119 dei versetti 25 fino al versetto 40. Iniziamo segnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo sempre a due cori, gli uomini e le donne. La mia vita è incollata alla polvere. Fammi vivere secondo la tua parola. Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò le tue meraviglie. Tieni lontana da me la via della menzogna. Donami la grazia della tua legge.
Ho scelto la via della fedeltà. Mi sono proposto i tuoi diritti.
Ho aderito ai tuoi insegnamenti.
Decreti e la custodirò sino alla fine. Parte di Salmo che abbiamo pregato e ci introduce ai capitoli di Isaia che stiamo leggendo, sera continueremo poi con 29-30 e ci introduce ricordandoci, fra l'altro il Salmo 119 è il Salmo più lungo di tutti i Salmi, sono oltre 170, adesso non ricordo esattamente il numero, ma non arrivano 200 versetti, e se uno così diciamo con coraggio e lodevolmente lo prega, vedrà che ritorna a dire sempre la stessa cosa, cioè parla della parola, chiamandola ora precetto, chiamandolo insegnamento, chiamandolo comando, continua a dire sempre che Dio parla. E qui il salmista, come abbiamo letto anche nella piccola parte che non di stasera, lo chiede, lo desidera, lo invoca, lo cerca, lo custodisce, ci metterà tutto questo lungo salmo per poi arrivare a dire in uno degli ultimi versetti come pecora dispersa, vado vagando, tu cercami Signore, non dimenticare il tuo servo. Per cui sì, c'è tutto il desiderio poi riconoscersi pecora dispersa, che vaga. E allora c'è una parola che cerca, e quindi quello che noi stiamo sentendo e risentendo, no, nelle vicende del profeta Isaia, di quest'uomo che si sente coinvolto e portatore di un Signore che non abbandona, che cerca, e proprio perché ama interviene. Ora consolando, ora confrontando, ora accusando, questa parola forte, che è una parola di chi ama e di chi non si rassegna alla morte dell'altro, alle vie di morte dell'altro.
Riprendiamo allora il discorso dal capitolo 28, e avevamo iniziato a leggere l'altra volta dal versetto 14. E eravamo arrivati al versetto 16, dove si parlava della pietra angolare. Perciò ascoltate la parola del Signore, uomini arroganti, signori di questo popolo che sta a Gerusalemme. Voi dite: abbiamo concluso un'alleanza con la morte, con gli inferi abbiamo fatto lega. Il flagello del distruttore quando passerà non ci raggiungerà, perché ci siamo fatti della menzogna un rifugio e nella falsità ci siamo nascosti. Pertanto, così dice il Signore Dio: ecco, io pongo una pietra in Sion, una pietra scelta, angolare, preziosa, saldamente fondata. Chi crede non si turberà. Io porrò il diritto come misura e la giustizia come una livella. La grandine spazzerà via il vostro rifugio fallace, le acque travolgeranno il vostro riparo, sarà annullata la vostra alleanza con la morte, la vostra lega con gli inferi non reggerà. Quando passerà il flagello del distruttore, voi sarete una massa da lui calpestata. Ogni volta che passerà vi prenderà, poiché passerà ogni mattino, giorno e notte, e solo il terrore farà capire il messaggio. Troppo corto sarà il letto per distendersi, troppo stretta la coperta per avvolgersi, poiché come sul monte Perasim si leverà il Signore, come nella valle di Gabaon si adirerà per compiere l'opera, la sua opera singolare, e per eseguire il lavoro inconsueto. Ora cessate di agire con arroganza, perché non si stringono di più le vostre catene, perché un decreto di rovina io ho udito da parte del Signore Dio degli eserciti riguardo a tutta la terra. Allora, riprendo il discorso velocemente, e questo oracolo è contro i governanti di Gerusalemme. L'attenzione si era concentrata su Gerusalemme, in particolare sui governanti, e con un tono anche ironico viene denunciato. Allora l'oracolo è sempre, c'è la parte di denuncia e poi l'esito, la condanna. E in questa parte di denuncia c'è un tono ironico, perché la denuncia è come pronunciata dagli stessi persone incriminate, quindi dagli stessi governanti. Il profeta rifà la loro voce, e quindi in questo c'è una sottile ironia, denunciando l'alleanza, probabilmente la ricerca di alleanza politica con l'Egitto. In questo senso è alleanza con la morte. Allora, il distruttore, in questo caso si legge la Assiria, per cui non scamperanno da questo, la situazione storica già la conosciamo. Però in tutta questa denuncia, in questa parte dell'oracolo, si inserisce al versetto 16 questa novità. Quindi è un oracolo un po' diverso, non c'è solo la parte di denuncia e poi la condanna. Si mette un versetto con una parte di salvezza, un elemento di salvezza, che è determinato dalla pietra angolare. Su questo c'è da dire una piccola cosa. A livello testuale, il verbo, ecco, io pongo, la nostra traduzione lo ha messo al presente. In ebraico c'è un'ambiguità su passato o futuro. No? Allora, se si prende l'interpretazione con il passato, ed è questa pietra che è angolare, preziosa, saldamente fondata, si sta parlando della pietra di fondazione della città, così come si mette la famosa prima pietra in una casa, che ha un valore simbolico, ecco, anche nella fondazione della città c'è questa, ed è fondata da Dio. Allora questo era un messaggio di speranza per dire che la città di Sion, la cittadella, era inespugnabile, perché l'ha fondata Dio, se si prende l'interpretazione al passato. Se invece si prende l'interpretazione al futuro, come un'azione che Dio sta per compiere, è qualcosa che viene letto allora in senso escatologico con l'avvento del Messia. Quindi il Signore porrà una pietra angolare preziosa. Alcune traduzioni non dicono pietra, ma dicono addirittura re. Questo per dare ancora di più la connotazione messianica. Un'altra piccola annotazione. Chi crede non si turberà. Allora, il chi crede, bisogna vedere a che cosa si riferisce, perché non si capisce se la pietra angolare è chi crede. Quindi rimarrà saldo. Si è fatto questo paragone con la pietra che ha fondato Dio, e quindi non verrà toccata, non verrà rovinata, e poi si parla di chi crede. Si può pensare che questa parola, chi crede o il credente, fosse un'incisione su questa pietra. E allora si fa riferimento quindi a quell'oggetto. Oppure, come ha scelto anche la traduzione della Bibbia di Gerusalemme, la CEI, e chi crede in questo. Quindi il credente è una figura staccata dalla pietra. Quindi chi crede in questo, cioè nella fondazione del Signore, non si turberà. Anche questo ha una connotazione messianica, cioè chi crede in questa opera di Dio. In più, piccolissima particolarità, il verbo che noi in italiano abbiamo tradotto turberà, effettivamente è il verbo che nega la velocità, è lo stesso verbo che entra nel nome di uno dei figli di Isaia. Isaia aveva due figli, uno aveva un nome composto che era molto simbolico, che diceva pronto saccheggio, rapido bottino, perché si riferiva all'invasione. Ecco, dove c'è quella parola, rapido bottino, c'è il verbo che qui viene usato nella forma negativa. Allora effettivamente non è chi crede non si turberà, chi crede non avrà fretta. E qui entra un'interpretazione molto bella, dove c'è un senso di pazienza. Allora nella fretta c'è l'affanno, la ricerca di una soluzione pronta, veloce. Allora si può capire nella situazione storica è l'affanno di andare a cercare un alleato, perché sta arrivando l'invasione. E invece chi crede rimarrà saldo, primo perché il Signore ha fondato questa città e non verrà toccata, secondo perché con quell'assenza di affanno il Signore può intervenire. Allora, ecco, questo è il versetto di speranza, poi c'è l'esito. No, in questo oracolo di denuncia c'è l'esito, la condanna. Il Signore ha fatto, allora ha stabilito la giustizia, c'è questo versetto di intermezzo, quindi viene introdotto, è della rovina. Ancora una volta viene denunciato appunto coloro che hanno cercato con l'inganno e hanno detto loro stessi: noi ci siamo fatti un rifugio di inganno, di menzogna, tutto verrà spazzato, tutto verrà annullato. Quindi le alleanze che loro credono di salvezza salteranno. E il flagello del distruttore, si fa sempre riferimento al re dell'Assiria, passerà, voi sarete calpestati, distrutti. E solo il terrore farà capire il messaggio. Su questo versetto si inserisce un concetto che poi verrà ripreso. C'è qualche cosa di doloroso, anche di terribile, però che conserva un messaggio salutare. C'è una prova salutare. Allora, per chi è coriaceo, ha bisogno forse di una prova che addirittura lo spaventa, per poter capire il messaggio. E del versetto 21, la cosa importante che possiamo sottolineare di questo insegnamento del Signore è che il Signore darà questo insegnamento al popolo con un lavoro strano. Viene detto due volte: per compiere l'opera del Signore, per compiere l'opera, la sua opera singolare, per eseguire il lavoro, lavoro inconsueto. Il Signore farà qualcosa di inedito, di strano, mai visto. Quindi c'è un'opera strana di Dio e la vedremo sviluppata successivamente nell'oracolo, negli oracoli successivi. Quindi l'invito è cessare di agire con arroganza. E c'è un decreto, quindi questo è il giudizio. Ci sarà rovina, la parola più forte è proprio distruzione, perché un decreto di distruzione è udito. Questo è stato, quindi sarà tutto annientato, tutta la terra. Però, per poter capire questo, occorre imparare da quello che ci circonda. E allora viene presentata una parabola. Così viene segnato. La leggo. Porgete l'orecchio e ascoltate la mia voce, fate attenzione e sentite le mie parole. Forse tutti i giorni l'aratore ara per seminare, rompe e sarchia la terra? Forse non ne spiana la superficie, non vi semina l'aneto e non vi sparge il cumino? E non vi pone grano, miglio e orzo e spelta lungo i confini? L'insegna la regola e lo ammaestra il suo Dio. Certo, l'aneto non si batte con il trivio, né si fa girare sul cumino il rullo, ma con il bastone si batte l'aneto e con la verga il cumino. Il frumento viene forse schiacciato? Certo, non lo si pesta senza fine, ma vi fanno passare sopra il rullo e le bestie, senza schiacciarlo. Anche questo proviene dal Signore degli eserciti. Egli si mostra mirabile nei suoi disegni, grande nella sua sapienza. Allora, questo probabilmente è un brano che è stato aggiunto successivamente, diciamo per dare un po' la spiegazione a quell'oracolo che abbiamo appena detto, però è in continuità. C'è una sapienza che noi acquisiamo dalle azioni. Allora, per poter capire quest'opera strana del Signore, occorre guardare quello che fa il contadino. Il contadino è a contatto con la terra, noi diciamo con gli elementi naturali. È qualcosa, questa parola natura, terra, che ci riporta direttamente alla creazione, alle origini. Quindi per poter capire quello che sta accadendo, rifacciamoci a quelle che chiamiamo delle leggi naturali o creaturali, creazionali. Quindi a qualcosa che sta proprio alle origini, alle basi, che è semplicissimo. Occorre saperlo leggere, c'è una sapienza nelle azioni. Allora, per esempio, le azioni violente che fa il contadino sulla terra, arare, sarchiare, rompere, innanzitutto non lo fa tutti i giorni. Allora questo viene letto per l'oracolo che era stato appena detto, anche i momenti duri non sono per sempre, primo insegnamento. E poi se lo fa è in funzione della semina. Allora quello che sta accadendo, voi lo potete capire per un'esigenza di salvezza. Il Signore deve seminare. Quindi anche queste azioni violente sono per la salvezza. Questa è un'opera strana. È una sapienza meravigliosa, così viene concluso. E anche quando si fa queste azioni che sembrano violente, allora non più sulla terra, ma sul prodotto. Quindi si parla del miglio, come si fa a ricavare il prodotto? Allora viene con la macinazione. Però ognuno ha il suo strumento per macinare, quindi tutto è commisurato. Allora anche in questo senso non c'è una sproporzione, anche in quello che accade c'è la verga, c'è il bastone, non vedo l'altro. Sì, comunque ogni strumento, allora anche in questo, per cui anche negli strumenti che usa Dio per il popolo c'è una differenza e soprattutto non lo si pesta senza fine, non è per sempre, ritorna il ritornello, come non è tutti i giorni, non è per sempre, quindi è qualcosa che è finalizzato a uno scopo e anche limitato nel tempo. Mirabile questa sapienza, è grandiosa. E questo, tutto questo, questa parabola serve anche per far capire che l'insegnamento di Isaia è coerente, perché molte volte era stato accusato il profeta di essere incoerente, parlava adesso di salvezza, adesso di castigo. E in uno degli oracoli che abbiamo letto l'altra volta si diceva, ma perché vai di qua e di là, di qua e di là, no? Quando dicevano, è troppo semplice il tuo insegnamento, vi ricordate? Quella frase, il gioco, lo scioglilingua dei bambini. Ecco, invece, con questa parabola anche ci fa vedere che anche quando parla di castigo, il lavoro duro, la prova, l'essere schiacciato, sta parlando sempre di salvezza. C'è una coerenza in tutto l'insegnamento. E questa è la sapienza del Signore. E questa è l'opera strana di Dio, inaudita. Si passa all'oracolo successivo, sempre su Gerusalemme. Lo leggo. Guai ad Ariel, città dove si accampò Davide. Aggiungete anno ad anno, si avvicendino i cicli festivi. Io metterò alle strette Ariel, ci saranno gemiti e lamenti, sarà per me come Ariel, io mi accamperò tutto intorno contro di te e ti circonderò di trincee, innalzerò contro di te un vallo, allora prostrata parlerai dalla terra e dalla polvere saliranno le tue parole, sembrerà di un fantasma la tua voce dalla terra, dalla polvere la tua parola risuonerà come bisbiglio. Sarà come polvere fine la massa dei tuoi nemici e come pula dispersa la massa dei tuoi tiranni. Ma d'improvviso, subito, dal Signore degli eserciti sarai visitata. Con tuoni, rimbombi e rumore assordante, con uragano e tempesta e fiamma di fuoco divoratore. E sarà come un sogno, come una visione notturna, la massa di tutte le nazioni che marciano contro Ariel, di quanti l'attaccano e la stringono d'assedio. Avverrà come quando un affamato sogna di mangiare, ma si sveglia con lo stomaco vuoto. E come quando un assetato sogna di bere, ma si sveglia stanco e con la gola rialza. Così succederà alla massa di tutte le nazioni che marciano contro il monte Sion. Fermatevi e stupitevi, accecatevi e rimanete ciechi, ubriacatevi, ma non di vino, barcollate, ma non per effetto di bevande inebrianti, perché il Signore ha versato su di voi uno spirito di torpore, ha chiuso i vostri occhi cioè i profeti, ha velato i vostri capi, cioè i veggenti. Per voi ogni visione sarà come parole di un libro sigillato. Si dà a uno che sappia leggere dicendogli, per favore leggilo. Ma quelli risponde, non posso, perché è sigillato. Oppure si dà il libro a chi non sa leggere, dicendogli, per favore leggilo. Ma quelli risponde, non so leggere. Abbiamo parlato prima della pietra angolare e Isaia quindi comunica, difende nei confronti del popolo questa idea che Gerusalemme è inespugnabile perché è la città del Signore, l'ha fondata lui. Però questo non vuol dire che vuole comunicare agli abitanti di Gerusalemme una difesa a oltranza. Anzi, al contrario, vuole comunicare a loro, parlando appunto di questa pazienza, di non avere fretta, di riflettere e stare attenti a un mistero cruciale. C'è un evento particolare che accadrà, un'opera strana. Allora, questa stranezza di Dio viene descritta in questo oracolo, dove la città di Gerusalemme viene chiamata Ariel. Ariel è il nome, probabilmente ce l'avete anche in nota, del braciere, della parte superiore quindi dell'altare, dove veniva bruciato il sacrificio, veniva consumato. E questo ha un doppio senso, ci dà una doppia interpretazione, innanzitutto perché ci parla ancora di un luogo consacrato, l'altare. Allora Gerusalemme è la città consacrata da Dio. Però nello stesso tempo è il luogo che viene consumato dalle fiamme, cioè dove continuano a bruciare fiamme, in questo braciere. Allora sarà per me come Ariel, dice. Quindi sta parlando di Gerusalemme in una versione anche, chiamiamola negativa, con questo luogo particolare dove ci sono fiamme e che consumano, che distruggono. E così come Gerusalemme è stata conquistata da Davide e quindi è stata cinta d'assedio, era abitata da stranieri e fu conquistata da Davide, divenne la città che noi conosciamo di Gerusalemme, adesso accadrà qualcosa di contrario. Il Signore strano, l'opera strana di Dio, si trasformerà in straniero, in oppositore, nemico. Ed è il Signore che dice in prima persona, io metterò le strette a Ariel, io mi accamperò contro di te, contro di te. È qualcosa di terribile. Allora, non solo sentirsi abbandonati da Dio, è già un grande senso, provoca un grande senso di umiliazione. Il Signore non è più con noi, ma addirittura il Signore è contro di noi. Non c'è scampo. Anche questa è una cosa strana, inaudita. È il colmo dell'umiliazione, essere osteggiati da Lui. E questo provoca in Gerusalemme questo abbattimento. È la persona sconfitta del versetto 4 che sta a terra, esausta. Ha una voce flebile che assomiglia, dice, a quella di un fantasma. Possiamo intendere, siamo ribondo, siamo una voce che viene da lontano. E un bisbiglio. E si gioca sulla parola polvere, che viene ripetuta 4 volte in pochi versetti, dove la polvere è il luogo dove sei stata buttata a terra, però poi diventa polvere anche quello che viene alzato dai piedi dei nemici, che sono una massa così grande che sollevano questa polvere, questa nube. E si trasforma in un versetto, quindi d'improvviso, subito,
così viene scritto, d'improvviso subito, ecco l'opera strana di Dio, che si trasforma in pula che si disperde. Allora quella che era un'immagine minacciosa, tanta polvere che ti circonda, e la polvere dei nemici numerosissimi, diventa un'immagine di inconsistenza. Il Signore la disperderà come la pula, che è la parte leggera della spiga che viene tolta, eliminata. Ecco, il Signore cambierà in un attimo, dice, d'improvviso subito, in un attimo cambierà la tua situazione. Anche questa è un'opera strana di Dio. Il Signore contro e il Signore improvvisamente a mio favore. Dal Signore sarai visitata e vengono elencati tuoni, rimbombi, rumore, sono tutti gli elementi della teofania, del momento in cui Dio compare sulla terra con tutti questi elementi naturali, amplificati, quindi non è solo pioggia, è qualcosa di grande, un uragano, rumori, per dire il Signore ti viene a visitare con te. E tutto questo viene vissuto come un sogno, questo improvviso cambiamento, come un sogno. E il sogno è da interpretare sia dalla parte di Gerusalemme, che si risveglierà come una persona che ha fatto un brutto sogno e che ritrovandosi nella realtà tira un sospiro di sollievo, è passato. Allora, il risvegliarsi lascia tutto quel pericolo, quell'incubo dietro, alle spalle. Però il sogno è da interpretare anche con gli occhi dei nemici. E allora si capisce di più questo. Coloro che sognano nel sonno di mangiare, di saziarsi, ce l'hanno già, si risvegliano e non hanno mangiato niente. Si sono illusi. Allora il Signore darà proprio questo effetto. Sogno come illusione per gli uni, uscita dal sogno, dall'incubo per gli altri, in un attimo. Fermatevi al versetto 9. Stupitevi. Quindi ritorna questo atteggiamento. Di fronte all'opera strana di Dio occorre avere questo atteggiamento, stupore, per l'opera meravigliosa di Dio, che agisce così nei confronti del suo popolo, di coloro che ama, predilige. E lo stupore non è per una gioia ritrovata, questa è una cosa ancora più caratteristica. Lo stupore è proprio in questa reazione strana della gente. Accecatevi. Cioè il rimanere ciechi, non vedenti, oppure storditi, ubriachi, di fronte a questi annunci. Questa è l'esperienza che fa il profeta. Continua a dire e a proclamare questa salvezza che passa attraverso questo agire strano di Dio e la gente rimane accecata. Allora, c'è proprio questo, noi dovremmo imparare a riconoscere la salvezza, ma siamo più propensi a riconoscere la condanna, perché tutto quello che parla di sventura si avvicina di più alle nostre paure interiori. E allora ci sentiamo sempre che questi messaggi sono quelli più veri. Quando invece ci sono dei messaggi che invitano alla salvezza, li sentiamo troppo lontani. E infatti Dio salva, questo è il nome di Isaia, Dio salva, che poi è la stessa radice del nome di Gesù. E solo che lo fa, e questo messaggio viene tramandato con, qui c'è questa piccola annotazione del versetto 11, i messaggi di Isaia piano piano sono stati trasferiti dalle parole a un testo, si parla di un libro, poi ancora lo sentiremo anche il capitolo 30, piano piano c'è la tradizione che raccoglie questi scritti, però
c'è appunto questo, c'è questa incredulità, per cui non si sa più leggere, per due incapacità. La prima incapacità è perché questi messaggi hanno una difficoltà oggettiva, lo vediamo anche noi, per cui diciamo il libro è sigillato, c'è come qualcosa che mi impedisce di capirlo. Per noi, per esempio, c'è la distanza con tutto quello che è accaduto. Per i contemporanei, invece, era l'effetto inaudito, imprevedibile di Dio. Oppure l'altra difficoltà è un'incapacità nostra. Quando viene detto non so leggere, per cui il libro è a tua disposizione, ma ho un'incapacità io, noi. Continua a leggere. Dice il Signore: poiché questo popolo si avvicina a me solo con la sua bocca e mi onora con le sue labbra, mentre il suo cuore è lontano da me, la venerazione che ha verso di me è un imparaticcio di precetti umani, perciò eccomi, continuerò a operare meraviglie e prodigi con questo popolo. Perirà la sapienza dei suoi sapienti, si eclisserà l'intelligenza dei suoi intelligenti. Guai a quanti vogliono sottrarsi alla vista del Signore, per dissimulare i loro piani, a coloro che agiscono nelle tenebre dicendo: chi ci vede, chi ci conosce? Che perversità! Forse che il vasaio è stimato pari alla creta, un oggetto può dire del suo autore: non mi ha fatto lui, e un vaso può dire al vasaio: non capisce? Certo, ancora un po' e il Libano si cambierà in un frutteto, e il frutteto sarà considerato una selva. Udranno in quel giorno i sordi le parole del libro, liberati dall'oscurità e dalle tenebre. Gli occhi dei ciechi vedranno, gli umili si rallegreranno di nuovo nel Signore, i più poveri gioiranno nel Santo di Israele, perché il tiranno non sarà più, sparirà l'arrogante. Saranno eliminati quanti tramano iniquità, quanti con la parola rendono colpevoli gli altri, quanti alla porta tendono tranelli al giudice e rovinano il giusto per un nulla. Pertanto, dice alla casa di Giacobbe il Signore, che riscattò Abramo: d'ora in poi Giacobbe non dovrà più arrossire, il suo viso non impallidirà più, poiché vedendo i suoi figli, l'opera delle mie mani tra loro, santificheranno il mio nome, santificheranno il santo di Giacobbe e temeranno il Dio di Israele. Gli spiriti traviati apprenderanno la sapienza, quelli che mormorano impareranno la lezione. Allora, quello che il messaggio salvifico, quindi dicevamo, del profeta si prolunga nel suo libro. Allora, noi che dobbiamo fare? Dobbiamo rinunciare a leggere? Dobbiamo rinunciare ad ascoltare? No. Noi dobbiamo accettare di essere confusi. Dobbiamo essere sorpresi della salvezza di Dio. E il popolo non capisce, si sforza di dare un culto a Dio. Questo popolo si avvicina a me solo con la sua bocca, mi onora con le sue labbra, il suo cuore è lontano da me. Sono gli oracoli che abbiamo letto proprio all'inizio, i primi capitoli di Isaia. C'è questo culto che è fatto di gesti ormai svuotati di significato, perché c'è un'incomprensione di fondo. E anche il Signore dice: che fare se questo popolo si comporta così? Devo interrompere la comunicazione? No. Perciò eccomi, continuerò a operare meraviglie e prodigi. Miracolo su miracolo darò. Continuare a meravigliare, a stupirlo. Anche in questo versetto, in questi versetti, c'è la radice della parola stupore, che abbiamo già incontrato. L'opera del Signore stupisce. Sì, perché l'opera del Signore è un'opera di salvezza gratuita. E allora questo agire di Dio che continua a fare miracolo su miracolo, cancellerà la sapienza dei sapienti, l'intelligenza degli intelligenti. Qui c'è un riferimento poi nel Nuovo Testamento a Gesù, il Signore ti rendo lode perché hai rivelato queste cose ai piccoli, no? E non ai saggi. Oppure San Paolo, che nel riferimento che c'è qui accanto, parla della saggezza della croce, che è stoltezza per i greci. Allora, l'ultimo oracolo, l'ultimo guai, è rivolto proprio ai sapienti, a coloro che vogliono sottrarsi alla salvezza di Dio, perché il fatto che Dio agisce sempre in questa maniera imprevedibile confonde, li disorienta, e invece devono essere sicuri nelle loro certezze acquisite. Allora prendono una via indipendente, che qui viene chiamata arroganza, dove il lavoro che fanno di approfondimento di una questione diventa scavare nel nascondimento. È una frase che, come tradotta in italiano, non si capisce. C'è scritto: dissimulare i loro piani, agiscono nelle tenebre. La frase è: approfondiscono nel nascondimento. Quindi, quanto più cercano di capire, non è un andare a fondo per trovare chiarezza, ma è un seppellirsi. E ci si allontana al punto da Dio tanto da capovolgere la questione. E ci sono i tre esempi, con l'argilla, con un oggetto, dove l'oggetto fatto cerca di essere superiore al suo artigiano, a chi l'ha fatto, capovolgendo la questione. Questo è il rischio. Invece occorre lasciarsi sorprendere dalla sapienza, che può essere anche inesplicabile, ma è gratuita. E dal versetto 17 cambia il linguaggio, perché si parla ancora della salvezza in termini di una trasformazione. Tutti i termini negativi che abbiamo incontrato fino adesso nell'oracolo che abbiamo letto, che parla di cecità, di oscurità, tutto viene trasformato. Ma attenzione, dal Signore, con un'opera di trasformazione che può fare solo Dio, non noi. E a quest'opera di trasformazione si aggiunge, con questi esempi, un piccolo riferimento alla storia sacra, parlando di Abramo, di Giacobbe. Giacobbe, nella sua esperienza, ha ricevuto il cambio del nome. Giacobbe era colui che metteva in ciampo, ingannava, per cui ruba, diciamo, al fratello, ingannandolo, la benedizione, la discendenza. Poi verrà a sua volta ingannato, vivrà tutta una conversione e avrà il cambio del nome, si chiamerà Israele. E allora qui viene riportato il santo di Giacobbe e il santo di Israele. È una trasformazione che opera Dio. Allora il popolo può riflettere su questo, acquisire sapienza, impareranno la lezione da quest'opera grande di Dio.
Diciamo ancora qualcosa del capitolo 30. Guai a voi, figli ribelli, oracolo del Signore, che fate progetti senza di me. Vi legate con alleanze che io non ho ispirato, così da aggiungere peccato a peccato. Siete partiti per scendere in Egitto senza consultarmi, per mettervi sotto la protezione del Faraone e per ripararvi all'ombra dell'Egitto. La protezione del Faraone sarà la vostra vergogna e il riparo all'ombra dell'Egitto la vostra confusione. Quando i suoi capi saranno giunti a Tanis e i messaggeri avranno raggiunto Canes, tutti saranno delusi di un popolo che è inutile, che non porterà loro né aiuto né vantaggio, ma solo confusione e ignominia. Oracolo sulle bestie del Negev, in una terra di angoscia e di miseria, della leonessa e del leone che ruggisce, di aspidi e draghi volanti, essi portano le loro ricchezze sul dorso di asini, i loro tesori sulla gobba di cammelli, a un popolo che non giova a nulla. Vano e inutile è l'aiuto dell'Egitto, per questo lo chiamo Raab l'ozioso. Allora, come abbiamo visto nei capitoli precedenti, questo fa riferimento, questo oracolo, al primo Isaia, quindi siamo nel periodo storico della fine dell'VIII secolo, ricordate di fronte all'Assiria che si fa sempre più presente, poi l'andare verso a chiedere l'aiuto agli egiziani, no? Che è questo aiuto che poi si rivelerà inutile, come più volte il profeta sta dicendo. Allora, attenzione, al di là delle scelte politiche, perché poi Isaia prende parte, cioè non è che poi dice la Siria è meglio dell'Egitto, e quindi significa che Isaia, anche lui, fa delle scelte politiche, tra l'altro anche noi siamo in un periodo di scelte politiche da fare, che sono contingenti, non sono assolute. L'Egitto non è meglio della Siria, o non è peggio della Siria, ma quello che nota Isaia è questo scegliere, andare a cercare delle scelte concrete, spinti dalla paura, dal non fidarsi di Dio, no? Dice all'inizio: voi figli ribelli che fate progetti senza di me, che fate un piano che non è mio, vi legate con alleanze che io non ho ispirato, alleanze non fatte nel mio spirito. È chiaro che la situazione politica di quel periodo così in crisi richiedeva anche scelte concrete, come anche la nostra. Ma una cosa è partire a fare poi delle scelte a partire da una fiducia, una crescita in una fiducia di fondo, no? In uno sperimentare che c'è un Signore che è vivente e che non ci abbandona. Attenzione, poi la fede in questo Signore non è, sì, è dono di Dio, ma anche un atto umano, un atto di far fiducia. Si parlava prima dell'alleanza con la morte, no? Far fiducia alla vita, al Signore della vita, e non credere alla morte. E l'atto di far fiducia è un atto che mette in gioco tutto noi stessi, no? In un affidamento. E a partire da questo uno poi cerca di vedere, ecco, come anche noi, cosa fare, se andare a votare, se non andare a votare, se votare a destra, se votare a sinistra, se votare sopra, se votare sotto. Cioè, no, ognuno poi farà le sue scelte contingenti. Ma a partire dalla vita o dalla morte? Dalla fiducia nel Signore della vita o spinti dalla paura della morte? E allora questa confusione, questa vergogna, e qui sta parlando, fra l'altro Isaia se la sta prendendo con i messi di Ezechia, che non è nominato, ma sono i suoi inviati, quelli che vanno, e qui anche qui sul Negev, verso il sud, no? Andando verso l'Egitto, che viene chiamato l'ozioso, oppure un'altra traduzione dice sedentario, oppure il decaduto. Dal versetto 8 c'è un altro oracolo che fa riferimento anche a quello che abbiamo visto prima, cioè il passare delle parole in un libro. Su, vieni, scrivi questo su una tavoletta davanti a loro, incidilo sopra un documento, perché resti per il futuro, in testimonianza perenne, poiché questo è un popolo ribelle, sono figli bugiardi, figli che non vogliono ascoltare la legge del Signore. Attenzione, la parola viene scritta perché, vedete, non è stata ascoltata. Allora, la fiducia in questa parola, che opererà quello che dice del profeta, fa sì che il profeta dice a un suo discepolo, su vieni, un discepolo di cui non abbiamo il nome, scrivila, perché questa parola si compirà. Perché adesso la generazione no, a cui è rivolta non l'ascolta. Per cui verrà il tempo, si compirà. È interessante, no? Perché noi abbiamo, potremmo dire in generale la Bibbia, ma poi con certi testi più in particolare, che sono giunti a noi perché le generazioni precedenti non le hanno ascoltate. o almeno qualcuno le ha ascoltate, un resto. Ma, cioè, come dire, le generazioni che ci hanno preceduto non è che, come dire, sono quelli che hanno vissuto pienamente la parola, no, tante volte anche nei nostri discorsi ecclesiali si fa riferimento alle prime comunità cristiane, no? Le prime comunità cristiane. Le prime comunità cristiane avevano dei casini grossi anche loro, cioè non pensate che tutti qua, tutti, no? Erano un cuore solo e un'anima sola, dice gli Atti degli Apostoli. Qualcuno, e forse solo per qualche momento, cioè, come anche quello che viviamo noi, no? E che in qualche momento sperimentiamo un Signore che fa di noi, che ci unisce, no? Per poi ritornare a scannarci, no? In maniera fraterna, ma poi sono i fratelli quelli che si odiano di più, cioè i maggiori casini sono tra fratelli. E per cui, come dire, c'è un passaggio, no, di una vocazione tradita, non compiuta. E allo stesso tempo, nella parte di alcuni, no, la fiducia che la parola però rimane. La parola si compirà, anche se c'è un non ascolto, la parola si compirà. Vedete questi fili bugiardi che dicono ai veggenti: non abbiate visioni, e ai profeti: non fateci profezie sincere, diteci cose piacevoli, profetateci illusioni. Che bello questo, no? Cioè, che noi vogliamo i profeti, ma profeti che ci dicano che tutto va bene, che siamo a posto, che noi... Ecco, questi, cioè, dentro e fuori la Chiesa, no, sono disponibili lì a dirci che ci salveranno. Profetateci illusioni, che bello.
Loro della campagna elettorale.
Esatto. Scostatevi dalla retta via, uscite dal sentiero, toglieteci dalla vista il Santo di Israele. Toglieteci dalla vista il Santo di Israele. Ecco, no? E, come dire, anche un culto di profeti illusori e di sacerdoti illusori che tolgono dalla vista il Santo di Israele, no? C'era un autore negli anni 70 che diceva, no, in maniera provocatoria alla Chiesa, diceva: restituiteci il volto di Cristo. Restituiteci il volto di Cristo. Che tante sovrastrutture, tante, no, così nascondono, offuscano, no? Pertanto, perciò, dice il Santo di Israele, poiché voi rigettate questa parola e confidate nella vessazione dei deboli e nella perfidia, ponendola al vostro sostegno, ebbene questa colpa diventerà per voi come una breccia che minaccia di crollare, che sporge su un alto muro, il cui crollo avviene in un attimo improvvisamente e si infrange come un vaso di creta, frantumato senza misericordia, così che non si trova fra i suoi frantumi neppure un coccio con cui si possa prendere fuoco dal braciere o attingere acqua dalla cisterna. Attenzione, queste sono parole che Isaia soffre nel dirle, perché sono i suoi fratelli che stanno vivendo tutto questo, che non solo sono ribelli, non solo non ascoltano, non solo vogliono parole illusorie. Allora lui dice: va bene, guardate che sta venendo come una breccia in un muro, no? Che parte dall'alto, avete visto, no? Ogni tanto dopo i terremoti si va a cercare, no, nelle case se ci sono fessure, no? Quelle che verticali sono le più pericolose, no? Che è proprio un muro che poi pian piano e crolla, e guardate, crolla senza misericordia, e non si trova neanche più un coccio abbastanza grande da poterlo riutilizzare. Poiché dice il Signore, il Santo di Israele, e qui cambia: nella conversione e nella calma sta la vostra salvezza, nell'abbandono confidente sta la vostra forza. È questo senso di poggiare su, no? Di fidarsi, di credere, no? Il credere è poggiare su delle parole. e sulle parole del Signore. In fondo, attenzione, noi sempre crediamo a delle parole, no? Perché poi adesso ci stanno martellando con le parole, la domanda è a chi crediamo, no? Oppure o chi è il meno bugiato, non lo so, adesso non voglio essere, no? Ma è sempre tutti figli di una parola. E allora qui è fidarsi in questo affidamento calmo al Signore. Ma voi non avete voluto, anzi avete detto no, fuggiremo sui cavalli. Ebbene, fuggite, cavalcheremo su destieri veloci. Ebbene, più veloci saranno i vostri inseguitori, mille saranno come uno solo di fronte alla minaccia di un altro. Per la minaccia di cinque vi darete la fuga, finché resti di voi qualcosa, come un palo sulla cima di un monte, come un'asta sopra una collina. Concludiamo almeno il prossimo oracolo, non concluderemo il capitolo. Eppure il Signore aspetta con fiducia per farvi grazia. Una traduzione potrebbe essere: eppure il Signore non aspetta altro che farvi grazia. Cioè, come dire, poi il Signore discute, eccetera, vi dice tutto questo, però guardate che alla fine, perché tu vi dice tutto questo? Perché il Signore poi è grazia e misericordia. Cioè, le parole del Signore che ci scuotono sono poi dette di fronte alla parola definitiva del Signore, che è il Cristo crocifisso. Cioè, il suo amore dato per sé. Per cui lui viene a discutere con te, te le dice di tutte, eccetera, ma guarda, perché poi alla fine lui è l'amore misericordioso, è l'amore versato, è l'amore crocifisso, e che vuol farti grazia. Per questo sorge per aver pietà di voi, perché un Dio giusto è il Signore. Beati coloro che sperano in Lui. Un Dio giusto significa un Dio che fa giustizia. Attenzione, fa giustizia significa che vuole porre le giuste relazioni che permettano la vita. Perché l'ingiustizia sono le ingiuste relazioni che uccidono. Il Signore è giusto, cioè vuole mettere nella giustizia, nella giusta relazione che permette la vita. Popolo di Sion, che abiti a Gerusalemme, tu non dovrai più piangere. A un tuo grido di supplica ti farà grazia, appena udrà ti darà risposta, anche se il Signore ti darà il pane dell'afflizione e l'acqua della tribolazione, non si terrà più nascosto il tuo maestro, i tuoi occhi vedranno il tuo maestro, i tuoi orecchi sentiranno questa parola dietro di te, questa è la strada, percorretela, casomai andiate a destra o a sinistra. Considererai cose immonde le tue immagini ricoperte d'argento, i tuoi idoli rivestiti d'oro getterai via come un oggetto immondo, fuori, tu dirai loro. Allora egli ti concederà la pioggia per il seme, che avrai seminato nel terreno, e anche il pane prodotto dalla terra sarà abbondante e sostanzioso. In quel giorno il tuo bestiame pascolerà su un vasto prato. I buoi e gli asini che lavorano la terra mangeranno biada saporita, ventilata con la pala e con il vaglio. Su ogni monte, su ogni colle elevato, scorreranno canali e torrenti d'acqua nel giorno della grande strage, quando cadranno le torri. La luce della luna sarà come la luce del sole, e la luce del sole sarà sette volte di più, come la luce di sette giorni, quando il Signore curerà la piaga del suo popolo e guarirà le lividure prodotte dalle sue percosse. Una nota soltanto è che queste parole del tuo Signore, che viene chiamato maestro, notate il versetto 20 per due volte, non si terrà più nascosto il tuo maestro, i tuoi occhi vedranno il tuo maestro, e poi si dice, si parla di acqua, egli ti concederà la pioggia per il seme, il maestro, e poi con questa cosa dell'acqua, della pioggia. Nel capitolo 32 del Deuteronomio, al versetto 1, si dice, il cantico di Mosè, si dice: udite cieli, voglio parlare, ascolti la terra, le parole della mia bocca, scorra come pioggia la mia dottrina, stigli come rugiada il mio dire, come pioggia leggera sul verde, come scroscio sull'erba. Ricordate che c'è quel famoso passo anche di Isaia che leggeremo quando arriveremo più avanti, che dice come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo e non vi ritorna. C'è una parola che è la pioggia, una parola è l'acqua che dà vita, no? È bello perché questo maestro la cui parola è acqua che dà vita. Ricordate il Signore Gesù lo prenderà anche questo come immagine durante una festa dove si andava processionalmente, si andava alla piscina di Siloe che è in fondo e poi si prendeva l'acqua e poi processionalmente si saliva verso il Tempio e quest'acqua veniva versata sull'altare del Tempio. Allora, mentre sta passando questa processione, c'è scritto nel Vangelo di Giovanni che Gesù disse: chi ha sete, venga a me e beva. Beva della sua parola. Allora è molto bello, no? Questa immagine di una parola che dà acqua, di una parola che ecco, no? È l'acqua che permette la vita, no? Come la sua parola permette la vita. Allora ci fermiamo qui, facciamo qualche minuto, un attimo per rileggere e lasciare risuonare le tante parole di questa sera. E...